Allora, abbiamo in linea, lo saluto, Stefano Feltri, buongiorno Stefano.
Buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno Oscar.
Grazie per essere con noi questa mattina, ti stavo per dire vice direttore del Fatto Quotidiano, ma non sei più vice direttore del Fatto Quotidiano.
No, non più.
Stefano cambia vita, oggi lavora per lo Stigler Center dell'Università di Chicago, Booth School of Business, coordina il sito promarket.org. Una scelta di vita, Stefano, hai appena dato... No, infatti non gli do torto, gli do ragione. È un altro cervello che se n'è andato, praticamente possiamo metterla così. No, la fuga dei cervelli.
Ma no, scrive libri, pubblica in Italia, non se n'è andato.
No, però
continua a scrivere anche sul Fatto, insomma, può essere italiano in tanti modi. Oggi.
Era una battuta, ovviamente, appena dato alle stampe per UTET 7 scomode verità sull'economia italiana, che nessuno peraltro vuole guardare in faccia. È quello che stavamo dicendo adesso con Oscar. Giannino,
una di quelle è la stessa cosa che è venuta a dirci Tridico qua, che spendere in più è un risparmio di spesa, basta dire, ma che c'entra, io dovevo spendere 20 i miliardi in più, ne spendo 10, sto risparmiando, no, stai spendendo in più, si chiama il ricatto del tendenziale, è uno dei 7 punti fondamentali di cui parla
Stefano nel libro. Ecco Stefano, dici una cosa, ovviamente stai assistendo allo psicodramma sulla manovra, cioè, io dico sempre, lo psicodramma l'abbiamo sempre conosciuto, in tutte le manovre, quando c'è la fase preparatoria, se ne leggono di tutti i colori. Stavolta mi sembra che ci sia un po' più di confusione del solito. Tu cosa pensi?
Ma io penso che è molto triste e molto deprimente quando il parametro per misurare il successo di un governo è quanto deficit in più riesce a fare. Cioè, questi fanno una manovra in deficit esattamente come tutti gli ultimi governi. Noi dobbiamo anche fare l'applauso perché hanno l'appoggio dell'Unione Europea che consente di derogare per l'ennesima volta parametri che sostanzialmente non abbiamo mai rispettato. Trovo che sia una visione un po' riduttiva del compito di un governo e della politica, soprattutto non c'è niente di nuovo, cioè questo governo, come quello precedente, come quello prima, fanno tutti la stessa cosa, cioè cercano di spostare i problemi in avanti facendo un po' di deficit e un po' di spesa clientelare. La cosa che io trovo veramente più incredibile è che non si riesce mai a rimettere in discussione quello che ha fatto il governo precedente in termini di spesa, diciamo così, inutile o utile soltanto ad avere consenso. Cioè tutti i partiti, prima i due partiti della coalizione di governo erano stati molto critici sugli 80 euro di Renzi, ma non li hanno toccati. Adesso che non c'è più al governo la Lega, non si può toccare quota 100, anche se, come dire, era un provvedimento da molti punti di vista assurdo che beneficia solo 200.000 persone, quindi il prossimo governo non oserà toccare il reddito di cittadinanza e così via, cioè si stratificano misure quantomeno discutibili o che hanno dei problemi che andrebbero sistemate,
certo.
E poi alla fine l'unica soluzione è fare più deficit. Anche qua dicono che hanno sterilizzato le clausole IVA, ma non è vero, le clausole IVA dovevano scattare se non c'erano tagli di spesa, invece non ci sono i tagli di spesa e c'è più deficit, e quindi non sono state sterilizzate, sono diventate debito.
Certo, no, tra l'altro a me continua a mandarmi fuori di testa quello che ha detto l'altro giorno Gualtieri, che peraltro è persona molto seria, per bene, e ha detto la spending review, sì, la faremo dopo la manovra, dopo la manovra. Questo mi lascia veramente di stucco. Tra l'altro il tema della spesa, degli sprechi e della spesa improduttiva è uno dei 7 punti che tu affronti nel tuo libro, no?
Sì, assolutamente, e racconto anche come questa retorica sul taglio degli sprechi è veramente ridicola, nel senso che lo spreco è una categoria che non esiste, cioè ogni spesa ha un beneficiario che non la considera affatto uno spreco, ma la considera una somma dovuta dallo Stato per il suo ruolo, per i suoi servizi. E racconto nel libro un paio di episodi che io trovo veramente ridicoli, per esempio tutta la questione degli immobili della pubblica amministrazione che sembrano un giacimento pronto per essere saccheggiato dal governo. In realtà poi se uno va a vedere tutte quelle centinaia di pagine allegate al DEF che nessuno legge, si scopre per esempio che il Ministero del Tesoro ha dovuto spendere tipo 600 milioni di euro in più per affitti nell'ambito delle sue politiche per risparmiare sugli affitti, cioè se sbagli il calcolo di quando devi lasciare un ufficio, quando devi prendere uno nuovo, finisci per far pagare l'affitto due volte, e questo succede sempre, cioè lo Stato spende, investe, mi pare un miliardo, investe 900 milioni per risparmiare 1,2 miliardi di affitti, insomma una cosa così, cioè non esiste questo tesoretto che sta lì ad aspettare di essere usato per spese ovviamente sempre elettorali, clientelari. Ci sono da fare delle scelte misure drastiche di fondo in cui qualcuno vince e qualcuno perde, ma nessun governo osa farle, quindi semplicemente facciamo più deficit, quindi, in modo per rinviare i problemi.
E quindi c'ha ragione Oscar Giannino quando dice che l'unico tesoretto alla fine sono le tasse. Oscar,
sono le tasse e sono la ricchezza privata degli italiani, che è l'altro piccolo dettaglio che nessuno dice. Quando cioè il nostro debito pubblico è considerato sostenibile dai mercati, mica perché pensano che l'Italia,
perché ne rispondiamo con i nostri soldi, il nostro patrimonio.
Esatto, ma questo lo dicono se si leggono anche i documenti del Fondo Monetario.
No, apertamente.
In maniera esplicita, cioè dicono gli italiani sono ricchi, lo Stato è povero, quindi se c'è un problema strutturale, a un certo punto lo Stato andrà a prendere i soldi dove ci sono. Quindi, come dire, non c'è veramente nessun pasto gratis in queste cose.
No, però resta che, Stefano, aspetta, però resta che visto dall'esterno, in Italia questa anomalia del fare destra e sinistra, che a parole rappresentano due visioni etiche del mondo contrapposte, irriducibili, civiltà contro barbarie, ciascuno dice dell'altro da tempi, da secoli oramai. Però detto questo, se alla prova dei fatti sono totalmente uguali in politica economica, uguali, totale continuità, non è che nel resto del mondo sia così, anzi, voglio dire, in Portogallo, per fare un esempio, in Spagna, per fare un esempio, negli Stati Uniti, dove sei tu? Cioè, non è che la riforma, l'idea del welfare dei democratici rispetto ai repubblicani, e che ne so, la riforma fiscale che ha fatto Trump nel dicembre di 2 anni fa e che gli ha fatto ridecollare e rimpatriare pacchi di miliardi di dollari delle imprese americane che prima li lasciavano parcheggiati all'estero, siano ciò che in continuità manterrebbero i democratici. Perché nel resto del mondo avanzato la differenza resta tra politiche economiche e noi siamo invece qui tutti uguali, cioè li sentiamo per anni insultarsi, poi i governi cambiano, succede quello che hai detto tu, tutto si tiene dell'altro.
Ma guarda Oscar, io onestamente, facendo anche un po' autocritica, credo che sia anche molta colpa nostra, di noi, diciamo, giornalisti o comunque intermediari
o sedicenti giornalisti.
No, nel senso che se uno, cioè non è che negli Stati Uniti nella campagna elettorale dei democratici uno può andare lì e dire sanità gratis per tutti, più case per tutti. Cioè, a un certo punto Bernie Sanders ha annunciato un piano di edilizia popolare ed è stato attaccato il giorno dopo sui giornali perché insieme all'annuncio non aveva presentato tutta la documentazione tecnica per spiegare come si sosteneva.
No,
e i dibattiti tra i democratici sulla sanità sono delle cose che da noi si sentono ai convegni della voce.info, per intenderci, non nei talk show televisivi, cioè entrano a un livello di dettaglio e li guardano 14 milioni di spettatori questi dibattiti, non 200.000.
Qua se dici due numeri ti dicono subito il conduttore, dai roba tecnica, vai
no, sì, bisogna, no. Ma che scherzo, qui se parli
attenti che Stefano sta toccando un punto fondamentale, perché a furia di avere un'informazione così abbiamo assecondato e creato il mostro.
Ma non c'è dubbio, qui se osi parlare di coperture ti pigliano per il culo, scusate se mi esprimo in inglese.
Noi dovremmo fregarcene e bloccarli lì, non farli più parlare, questo è il mio metodo. Però gli editori mi hanno sempre detto accomodati alla porta, non si fa. Io credo che quegli
editori, quelli precedenti.
No, adesso voglio dire, però è capitato prima, ho ricevuto un licenziamento nel 2008, un altro adesso. Però il problema è, per me quegli editori sono un pezzo del racconto italiano di come stiamo messi così. Io sottoscrivo quello che ci ha detto Stefano, è una grandissima verità. Da fuori, nel resto del mondo, si vede ancora meglio, non sono esterofilo, sono proprio le caratteristiche del dibattito pubblico che sono diverse. Purtroppo tocca a noi averlo in mano, mica devono averlo i politici. E comunque, ma tu per questo sei andato ad abbeverarti, Stefano, per saperne di più? L'idea è che fai una scorta e torni e ci stupisci e io vengo gratis dietro di te. Come funziona?
Ma vediamo, io adesso sono appunto all'Università di Chicago, dirigo questo sito che si chiama ProMarket, che è piccolo ma diciamo influente nel questo dibattito economico che è in corso in America, e soprattutto su Big Tech, quindi la tecnologia digitale, il nuovo ruolo dell'antitrust, e poi ho iniziato dei corsi di un MBA, adesso vediamo che piega prende.
Luigi Zingales ha fatto il discorso di graduation della faculty pochissimi giorni fa, la settimana scorsa, esattamente dicendo a chi sta prendendo il titolo, ragazzi, io qui parlo a nome degli altri insegnanti, Milton Friedman sbagliava, abbiamo bisogno di un antitrust, cioè lui è un sostenitore della Lira War, del fatto che bisogna arrivare al break up praticamente dei gruppi over the top. È un grandissimo dibattito negli Stati Uniti, anche lì scendendo in un dettaglio che qua stiamo parlando ogni anno di mettiamo la web tax e leviamo la web tax, Massimo, dai, sul fatturato.
No, ma soprattutto la cosa impressionante è che solo in Italia il dibattito economico è un dibattito di finanza pubblica, cioè da noi tutto il dibattito è quanti soldi possiamo prendere dal mercato e quanti possiamo distribuirne. Io sono negli Stati Uniti da più di un mese, occupami di economia tutti i giorni, non mi sono mai occupato di conti pubblici. perché tutta la questione è come ridurre il potere delle grandi imprese, quanto la tecnologia sta distruggendo creando posti di lavoro. Cioè l'idea che tutto passa dalla spesa pubblica è un'idea molto italiana e molto clientelare.
Questo è vero, questo è
vero. Cioè noi i dibattiti su dove sono le grandi imprese, se le nostre, cioè nel libro
che le nostre non ci stanno più, Stefano, questo è pure un altro problema.
Ma non ci stanno più a furia di avere questa logica, questo è il problema.
Beh, oddio, sì, fino a un certo punto, sì, no, perché poi il vero problema è che anche chiama in causa il capitalismo
perché
privato,
noi non ci occupiamo dell'economia reale, noi ci occupiamo di redistribuire, come se l'economia reale da furia di non occuparsi, anzi di vessarla, non morisse. E invece Stefano sta in un posto dove quello che conta è fondamenti dell'economia moderna, cioè l'antitrust per esempio non deve evolvere di fronte all'evolvere delle nuove tecnologie e forme organizzative, certo che deve evolvere. Quindi siccome loro dopo aver rotto le grandi telco le hanno consentito di metterle insieme in nome del minor prezzo e della minore efficacia al consumatore finale, adesso dicono ma quella logica può valere anche nel mondo di oggi? No, perché la sfida è diversa.
Però fatemi fare un minuto di bieco statalismo che mi appartiene sempre. Dell'America mi piace tutto. Dopodiché, se mi ammalo, non voglio andare in un ospedale che la prima cosa che mi chiede è la carta di credito, e se no non mi cura.
D'accordo,
capisci?
Ma su questo, infatti, loro, come dice Stefano, dibattiano sulla sanità, ma con copertura alla mano. Questa è la differenza, e noi invece no.
Sto cambiando molto anche quello, cioè c'è un'idea ormai. Sono una serie di persone che sono rimaste scottate dall'Obamacare, che era il tentativo di creare un compromesso sostanzialmente tra un approccio pubblico alla sanità e uno privato.
Ma gliela incolse al povero Obama.
Anche persone a reddito basso sono viste per una serie di meccanismi complicati a pagare di più per l'assicurazione. Quindi questo ha fatto un po' scattare o l'odio totale per ogni forma di intervento pubblico o l'idea che i sistemi europei non sono poi così male, insomma, in cui alla fine non devi pagare. Io ci ho messo una settimana a capire come quale assicurazione sanitaria scegliere e comunque spero di fare molto bene, perché in ogni caso
che tu ne abbia bisogno, te lo auguriamo.
Che vai
Stefano
a fare qualcosa devi tirare fuori $200-300 così solo per il disturbo. Per cui, insomma, anche quando noi ci lamentiamo delle liste d'attesa bisogna un po' tutto metterlo in
comunque oggi mi dispiace solo un punto, che alla fine sia sul fronte della politica estera sia sul fronte della politica economica
assegnati che...
No, però alla fine il messaggio che passa io lo capisco perché ne sono parte insieme a
messaggio
Stefano,
il messaggio è sempre quello basta, quello là il basta,
ci dobbiamo rassegnare Stefano,
no, ma io non penso che ci si debba rassegnare, cioè io penso semplicemente che se in Italia discutiamo dei problemi sbagliati poi votiamo sulla base di proposte che affrontano problemi sbagliati, cioè come diceva Oscar ci perdiamo la struttura reale del paese. L'Italia è l'unico paese credo al mondo in cui la tecnologia fa danni, cioè noi più arriva tecnologia più la tecnologia ci spinge le imprese italiane in settori meno tecnologici. Siamo l'unico paese in cui
il
peso delle imprese digitali è inferiore oggi rispetto a 10 anni fa, perché perché più la tecnologia diventa complicata meno le imprese italiane sono in grado di usarla e quindi si spostano a fare cose dove, che sanno fare, cioè quelle dove c'è poca tecnologia e conta il costo del lavoro basso. Allora io questo nei talk show televisivi dove pure passo una buona parte del mio tempo quando sto in Italia non se ne parla, perché tutta la questione è il reddito di cittadinanza funziona o non funziona, la flessibilità eccetera. Cioè basta, queste cose qua, se uno discute solo di questo, poi alle elezioni sulla base di cosa voti, sui migranti, sul reddito di cittadinanza e il resto. Quindi vabbè, io ho scritto questo libretto diciamo divulgativo per dire, ma cioè, poniamo
c'è anche altro.
Che l'Italia è l'unico problema in cui è l'unico paese in cui i giovani, cioè è crollato di 10 punti il tasso di famiglie con un capofamiglia diciamo tra sotto i 30 anni che hanno una casa di proprietà in 10 anni, è crollato del 10%. Cioè i giovani si sono impoveriti e gli anziani sono nel migliore dei casi rimasti uguali o si sono arricchiti.
Però vedo che la sinistra si tiene quota 100 e prepensiona pure lei. Mi viene a dire ma noi non c'è niente da risparmiare, mentendo, perché su questo mi spiace Massimo Gualtieri non dice le cose come stanno. Però
la sinistra è debole, non ci resta che piangere, va bene.
Leggere il libro di Stefano.
Infatti
non ci resta che studiare.
Bravo.
Non piangere, solo studiare, poi dopo tutto avviene di conseguenza.
Allora, 7 scomode verità sull'economia italiana, UTET, Stefano Feltri. Stefano, grazie, ci risentiamo presto così ci racconti un po' di altre cose.
Come diceva
Chicago,
l'Italia delle relazioni, ricordati degli amici,
esatto,
mi raccomando.
sempre. Buona giornata.
Ciao Stefano, grazie, ciao. Allora Oscar, pubblicità e poi facciamo gli ultimi commenti, vai.